Newsline Sera.
Alle 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline serale di Controradio con i fatti del giorno, le notizie più importanti, le interviste in diretta, gli approfondimenti, la politica in apertura. Si allarga il fronte dei firmatari di un documento unitario presentato al segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi per chiedere che il congresso del PD Pratese venga fatto prima di Natale, volontà anticipata ai nostri microfoni dall'attuale segretario Biagioni. Il documento è stato presentato ieri sera in direzione durante la quale il segretario ha ribadito la richiesta che un esponente Dem Pratese entri a far parte della giunta. Gianni, sentiamo gli aggiornamenti da Giorgio Bernardini.
Prato si muove per prima, è un mistero il perché. Prato è una città commissariata, che era governata dal Partito Democratico. Il Partito Democratico ha dovuto cedere appunto l'amministrazione e quindi si è aperta già lì una grande discussione amplificata del risultato di Matteo Biffoni, che non fa parte certo di questa, dell'area di questa segreteria, cioè dell'area di Marco Biagioni, l'area sceleniana, e che abbiamo avuto ospite appunto qualche mattina prima, subito dopo le elezioni, e già lì poneva anche lui dei dubbi su la direzione da prendere. Ebbene, questi dubbi di Biffoni e questa volontà di sciogliere i dubbi di Marco Biagioni si risolve in questa richiesta di congresso che si svolgerà nei prossimi giorni. A questo punto bisogna dire nei prossimi giorni, perché non manca poi così tanto tempo a Natale. La verità è che il partito si presenta diviso, molto diviso. Vediamo se questa divisione saprà produrre un confronto di idee che fa crescere il Partito Democratico, che lo rinsalda, oppure se produce, come è accaduto in passato, mi viene in mente l'episodio per esempio del 2009, quando una lotta molto diretta all'interno del Partito Democratico produsse la prima vittoria di un sindaco di centrodestra in un capoluogo toscano, in quel caso era Roberto Cenni. E quindi bisogna capire quale esito avrà questo confronto, se sarà uno scontro o se sarà un incontro di idee. Matteo Biffoni difficilmente entrerà in giunta, mai dire mai, non solo perché siamo sempre di fronte a scelte politiche importanti, ma anche perché ovviamente ci sono questi due giorni all'orizzonte di trattative, soprattutto venerdì e sabato, con l'incontro probabilmente di Gianni al Nazareno. Si vedrà, ci sono confronti da fare, però in realtà che sono poche le possibilità che un vero pratese, inteso come espressione della politica pratese, possa entrare in giunta nel Gianni bis.
Intanto Alessandro Tomasi, uscito sconfitto dall'elezione, ha deciso di optare per il seggio in consiglio regionale, va a guidare dunque l'opposizione, lascia vacante il posto di primo cittadino a Pistoia. La città andrà a voto probabilmente a marzo 2026, mentre si iniziano a fare i nomi per la sua successione. Dettagli al servizio Raffaele Palumbo.
Alessandro Tomasi ha deciso di andare in regione a fare il consigliere e il capo dell'opposizione della coalizione che ha visto insieme Fratelli d'Italia, il suo partito con Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Oltre alla sua lista civica, utile a saldare la sua esperienza con quelle di altre opposizioni come quella fiorentina di Schmidt. La città di Pistoia, che perde così il suo sindaco in anticipo, dovrà andare al voto, probabilmente già a marzo, in concomitanza con il referendum confermativo sulla giustizia. Nel frattempo la città sarà amministrata dalla vice sindaca Anna Maria Celesti di Forza Italia. Fedelissima del sindaco uscente, con aspirazioni a fare l'upgrade, sarebbe però strano vedere un partito del 5% esprimere la candidata sindaco, e allora si fa il nome di Gabriele Sgueglia, 29 anni, molto legato alla Celesti, ma di Fratelli d'Italia, da sempre indicato da Tomasi come suo delfino e successore. Su questo il sindaco uscente è stato esplicito, parlando da coordinatore regionale di un partito che in città è il 30%. Vedremo se anche in questa occasione il centrodestra ufficializzerà il candidato a pochi giorni dal voto. Sul versante del centrosinistra si accelera e si fanno tavoli per tenere insieme una coalizione che vada al Centro Democratico a Rifondazione Comunista, e si fa invece il nome di Gabriele Gioffredi, segretario della CGIL di Prato e Pistoia, socialista molto legato al mondo del lavoro e soprattutto non iscritto a nessun partito, profilo per diventare il candidato unitario di un nuovo campo largo in salsa pistoiese, dove il centrosinistra deve decidere se vuole perdere in città, sa già come fare.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Stiamo chiamando Alessandro Tomasi, che doveva essere in diretta con noi appunto a commentare la decisione, al momento non risponde, quindi riproveremo. Intanto andiamo avanti con le notizie. Non guarda la mia scuola, ma bisogna salvare il liceo classico, così la dirigente scolastica del liceo Michelangelo di Firenze, Federica Gambogi, liceo su cui è piombata la scure dell'accorpamento. Si prepara intanto la manifestazione di lunedì prossimo massimo davanti alla sede della giunta regionale da parte di docenti, personale ATA e studenti di tutte le scuole a rischio dimensionamento. Sentiamo Sandra Salvato.
Aveva detto accorpamenti un'opportunità, ma le parole del ministro Valditara paiono tutto tranne che un'occasione per tutelare la storia e l'identità di un percorso formativo glorioso come quello del liceo classico Michelangelo in via della Colonna a Firenze, che incassa un niente di fatto al termine degli incontri di ieri mattina convocati d'urgenza con lo scopo di salvarlo dal dimensionamento ordinato dal ministero. Si cerca almeno una proroga dalla regione toscana che tuttavia si trova tra l'incudine e il martello con la minaccia da parte del dicastero di fare ricorso alla Corte dei Conti se Gianni non dovesse rispettare le disposizioni. È già accaduto che la regione insieme a Emilia Romagna, Campania e Puglia e alla FLC nazionale abbia perso la partita davanti ai giudici, perciò siamo punto e a capo sperando di ottenere la stessa salvezza in corner del liceo Galileo offerta dalla città metropolitana. Sono pronti a mobilitarsi studenti, genitori, docenti e personale amministrativo con un sit-in organizzato dai sindacati lunedì prossimo davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, con la partecipazione delle altre 16 scuole a rischio accorpamento. Non usa mezze parole il governatore Gianni: chi vuole manifestare vada a Roma, non serve venire qui. Se il ministero presenterà un emendamento alla legge di bilancio, io la recepirò senza alcun problema. Ma là fuori il coro è unanime: siamo solo all'inizio.
Torniamo ad occuparci dell'International School of Florence, che ha sede in via De Carota Pontema, il progetto di ampliamento che tante proteste di cittadini ambientalisti aveva ricevuto a causa dei vincoli paesaggistici e dell'insostenibilità viaria, ha ricevuto il no definitivo dal comune di Bagnarripoli, vicenda che abbiamo seguito fin dall'inizio della nostra trasmissione di La Controradio, che Chiara Brilli ha commentato con Neri Fatigati, Associazione Valle di Rimezzano.
Giudichiamo naturalmente in modo positivo, perché questo progetto viene rigettato per la seconda volta, si dice preavviso di diniego in termini tecnici, a distanza di un anno. Vuol dire che dietro c'è anche una volontà politica, e peraltro il sindaco l'aveva sempre detto fin dalla campagna elettorale, e questa è una cosa ottima. Tra l'altro, dietro al sindaco, e questa è una novità, c'è tutto il partito di maggioranza, perché il PD di Bagnarripoli ha chiaramente detto per bocca del suo segretario che questa operazione loro non la sostengono neanche dal punto di vista politico. Quindi è un grande cambiamento che noi speriamo possa avere anche influenza un po' su quello che sta accadendo nella nostra provincia, ma quindi anche a Firenze, no? La legge regionale ha delle crepe, ha tante crepe, e se infilandosi in queste crepe si può fare un po' di tutto. Poi questa complessità burocratica fa sì che non si trovano le responsabilità, no? Ti guarda il cubo nero, quello non c'era, quell'altro non lo sapeva, non si capisce più niente, no? Bisognerebbe fare un po' di chiarezza per evitare queste cose, però alla base c'è la volontà politica. Se si dice non si costruisce più, non si consuma più suolo, poi bisogna farlo davvero.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, entra nel vivo. Scopri i protagonisti della terza selezione.
Giovedì 6 novembre al Combo Social Club di Firenze. Sally 14498, Rental 0012, Mad Medulla, Dreamlog e ELF La Del Furnace. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, sponsor BEC Speakers. Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. polimusei.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 8 novembre alle 21, Wet Floor, l'effimero meraviglioso di Fabio Pisano, uno spettacolo sulla veridicità delle notizie, sul giornalismo e i social che le amplificano senza una verifica seria, generando a volte drammi irreparabili. Heartbeat, il festival dedicato alle musiche del mondo che pulsa al ritmo del cuore e della terra. Mercoledì 5 al Teatro Florida, Carmen Sosa in concerto. Da Capoverde la Morna incontra il jazz con una delle più belle voci della world music. Venerdì 7 ad Instabile, Yacara in concerto. La Taranta incontra l'Africa e i rituali magici delle curandere tarantine. Sabato 8 al Sicurcar di Grassina, Daniele Sepe, Spiritus Mundi in concerto. La grinta e l'allegria contagiosa del sax in un concerto antologico attraverso il meglio del suo repertorio. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it.
La moda diventa sostenibile e necessita di figure tecniche che accompagnino le imprese nella transizione.
L'ITS Emita Academy organizza Fashion Sustainability Technician, un corso biennale che forma figure professionali che si occupano della verifica degli standard dei brand internazionali, di supervisione dell'uso di materiali, delle normative su sostenibilità e sicurezza e di comunicazione green.
Il corso gratuito è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni.
Per info mitaacademy.it, con il sostegno del PNRR.
Il Teatro Reims, con la direzione artistica di Antonio Susini e la direzione musicale di Alessandro Gerini e con il contributo della Fondazione CR Firenze, apre la stagione con Agosto a Osage County di Tracy Letts, regia di Leonardo Cammonci. Una commedia vincitrice del premio Pulitzer che con cinica ironia mette a nudo i conflitti generazionali e le disfunzioni delle famiglie contemporanee. Il 7, 8, 9 e 15 e 16 novembre al Teatro Reims di Firenze. Info e biglietti teatroreims.it.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente un chilometro di coda tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare, per viabilità esterna che non riceve code d'uscita all'Astra Assigna, a Santa Croce e a San Miniato. Code tra Empoli Ovest e San Miniato e code a tratti tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna. In direzione Firenze, per traffico intenso, code in uscita a Cascina e code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, in Viale della Toscana, per lavori, interrotta la circolazione tra via di Novoli e via Gae Aulenti e tra via Carlo Magno e via Virgilio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Serious. There were times when I could have murdered.
Niente, allora non riusciamo a collegarci con il sindaco uscente di Pistoia, Alessandro Tomasi, che ha optato per il seggio nel consiglio regionale, quindi Pistoia andrà al voto probabilmente, come avete sentito, nel servizio di Raffaele Palumbo nel marzo 2026, in accorpamento con il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Noi avevamo la voce messa in cantina, la voce del sindaco, che oggi ha tenuto una conferenza stampa a Pistoia, dell'ex sindaco, e allora ve la facciamo sentire.
Dico che ho dato tutto in questi 8 anni e mezzo, scusate, ho dato tutto, e io quando sono diventato sindaco mio figlio aveva 3 anni, oggi ha 11 anni, e che non mancherò della città, che il mio ruolo in regione è anche a favore di Pistoia, ma che non finisce nulla, perché mi sostituirà Anna Maria Celesti, che è un grande vice sindaco con me da quando eravamo all'opposizione, una donna eccezionale, con una giunta eccezionale, con consiglieri comunali eccezionali, hanno dimostrato la compattezza di questa maggioranza. Ci sono tanti progetti avviati, oggi abbiamo speso in questi 8 anni e mezzo 140 milioni di euro, non so in quale altra città ce ne sono almeno altri 50 da poter spendere da qui a fine mandato: il teatro, il nuovo palazzetto, il palazzetto dello sport di Bottegone, tantissimi fondi PNRR, penso al quartiere di San Lorenzo. Anna Maria, insieme alla giunta, insieme ai consiglieri comunali, porterà in fondo questo lavoro e vedrete che in questi mesi verranno tagliati, inaugurati, conclusi tanti cantieri, quindi non finisce e la nostra eredità su questa città si ricorderà per molti anni. La maggioranza in questo momento è concentrata nel finire il lavoro che è iniziato. Da domani, ripeto, continueranno i cantieri PNRR, taglieremo nastri, continueremo a inaugurare, continueremo, anzi stiamo anche oggi in giunta, abbiamo ragionato e deliberato la partecipazione ad ulteriori bandi e finanziamento per efficientamento energetico delle scuole. Stiamo in attesa di arrivare di avere 3 milioni e 600 mila euro dal Ministero della Cultura per la Biblioteca San Giorgio, per il Palazzo Fabroni e per anche opere all'interno di San Lorenzo. Noi stiamo progettando per i prossimi 10 anni, quindi noi lavoriamo per i prossimi 10 anni per finire i progetti, trovare nuove risorse per questa città, quindi non, la maggioranza è compatta.
Allora, questo per quanto riguarda la politica. La cronaca invece, ancora una volta abbiamo dei morti sulla coscienza, 2 ragazzi di 20 anni già arrivati in Italia, a Livorno, non gli è stato permesso di chiedere la protezione internazionale, di vedere un medico, un avvocato, la polizia li ha caricati su una nave perché li riportasse in Tunisia, loro si sono buttati in acqua, sono stati risucchiati dalle eliche del motore del traghetto, così il deputato di AWF Marco Grimaldi, che annuncia in interrogazione sui 2 migranti morti a Livorno. Sulla vicenda si è espresso anche il segretario nazionale di Più Europa, Riccardo Maggi, che ha detto: 2 giovani cittadini stranieri sono scomparsi nelle acque del porto di Livorno mentre erano sotto la custodia del capitano di una nave cargo danese. I 2, poco più che 20 anni, sarebbero stati affidati al polmare, al capitano della nave, che li avrebbe trattenuti all'interno di una cabina della nave, dalla quale i 2 sarebbero fuggiti gettandosi a appunto in mare. Il ministro Piantedosi dovrebbe fare piena luce su quanto accaduto e riferire in Parlamento chiedendo se ai 2 migranti sia stata garantita adeguata informativa legale e la possibilità di manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale con l'ausilio dei mediatori, nonché se ai 2 cittadini stranieri sia stato notificato un provvedimento di respingimento verso la Tunisia. Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di trasporto pubblico, perché c'è una uscita abbastanza dura del sindaco di Bagnarripoli, Francesco Pignotti, a proposito del servizio bus: inaccettabile, corse saltate anche consecutivamente, orari non rispettati, bus che dopo lunghe attese passano davanti alla fermata con la scritta fuori servizio. Insomma, cittadini di Bagnarripoli fanno i conti con disservizi del TPL, questo non da poco tempo, da alcuni mesi. Buonasera al sindaco Francesco Pignotti di Bagnarripoli, grazie di essere con noi.
Buonasera agli ascoltatori e grazie a voi per l'invito.
Che succede, sindaco?
Ma succede che io ieri, come ho comunicato, ho inviato una lettera ad Autolinee Toscane. Preciso che il mio intento non è polemico, anzi è costruttivo, e era, diciamo, inteso a segnalare, a sottolineare una situazione, come appunto dicevate, che adesso è diventata davvero critica sul nostro territorio, perché Poi ovviamente quando si fa il sindaco si ricevono decine e decine di segnalazioni quotidiane di tutti i tipi, stanno diventando davvero numerose, ma le verifico anche io perché insomma vivo sul territorio quotidianamente, stanno diventando numerose, dicevo, le segnalazioni di cittadini che non riescono più a usare il trasporto pubblico locale, in particolare il 31 e il 32 ma anche il 23, in maniera efficiente, efficace, puntuale, perché saltano corse, perché spesso poi passano subito dopo fuori servizio, e quindi la mia era, diciamo, una volontà di dar voce a questi cittadini in primis, segnalando un qualcosa su cui noi cerchiamo di lavorare con la Collina Toscana da tanto tempo, però purtroppo ultimamente, nelle ultime settimane in particolare, la situazione è ancora di più peggiorata, quindi con un intento, ripeto, costruttivo e non polemico, ho voluto porre in maniera chiara un'esigenza, che è quella di garantire un servizio che funzioni, perché noi ci crediamo al trasporto pubblico locale, ci vogliamo investire, però bisogna che funzioni perché un cittadino possa usufruirne.
No, assolutamente, poi voglio dire, apprezziamo il suo garbo, però che deve fare un sindaco? Cioè, no, nel senso, ovviamente lei fa presente i problemi del territorio. Senta, per quanto riguarda le motivazioni, quali sono? I cantieri alla tranvia, che succede?
Ma io questo non lo credo, perché in realtà, cioè, è evidente, come io ho scritto nella lettera, e appunto essendo un sindaco, un amministratore, so quanto sono complesse queste dinamiche da gestire. Il discorso dei cantieri e dei lavori della tranvia, ma anche non della tranvia, perché anche noi sul nostro comune abbiamo dei lavori importanti in corso che qualificheranno il territorio e che quindi sono un fatto positivo, possono creare dei ritardi, possono creare ovviamente una minor puntualità. Qua, a mio avviso, o perlomeno era quello che io voglio sottolineare con forza, è che ci sono corse saltate, che ci sono autobus fuori servizio, quindi credo che questo possa solamente in minima parte dipendere dai cantieri. A mio avviso non è questo il tema. A mio avviso è il fatto di un'organizzazione, appunto, delle linee e dell'organizzazione interna delle Ferrovie Toscane, che bisogna che noi si abbia una risposta come comunità, io come sindaco e i cittadini, appunto, come fruitori del trasporto pubblico locale, di una riorganizzazione che noi chiediamo da tempo affinché le corse non saltino, perché questo non dipende in realtà, appunto, se non in minima parte dai cantieri. Qua c'è proprio da rimettersi al tavolo. Io adesso l'ho chiesto con forza, devo dire che la Polizia Toscana ha dato da subito la disponibilità, di questo li ringrazio, è un qualcosa che chiediamo da tanto tempo, adesso però vogliamo vedere una risposta, perché altrimenti diventa proprio un problema e la gente ricomincia a prendere il mezzo privato, e secondo me invece bisogna andare nel verso opposto, ecco.
Quindi si tratta, diciamo, di una questione di sistema, di riorganizzazione, però come detto, Linee Toscane parla di una puntualità oltre il 90%, di un servizio che è migliorato negli ultimi tempi. Voi non lo riscontrate questo, dunque?
Infatti io ho precisato proprio, appunto, come dicevo prima, siccome non vuole essere un fatto polemico, vuole essere un fatto molto circostanziato, molto costruttivo, e soprattutto a me non interessa, appunto, la polemica, ma interessa arrivare a una soluzione, io ho appunto parlato specificamente delle linee, soprattutto del 31 e 32, perché poi parleranno gli altri sindaci oppure gli altri cittadini. Può darsi che effettivamente, anzi sicuramente, il gestore stia investendo e ottenga anche dei risultati. Io mi limito, da sindaco di Bagnarivoli, a segnalare
questo problema specifico, certo, chiaro.
Questo specifico, io qui non la vedo
non la vedo questo miglioramento, giustamente lo segnala, certo.
Vorrei lavorare su questo, ecco.
Certo, in conclusione, sindaco, cambiando argomento, le posso chiedere un commento su questa vicenda dell'International School of Florence, per cui c'è il no definitivo da parte del comune?
Sì, io già ho parlato da voi a Controradio, vi ringrazio di questo tema. Quello che io ho fatto nello scorso consiglio comunale è stato comunicare una scelta, diciamo, che come giunta abbiamo fatto, di dare mandato ai nostri uffici urbanistici di rigettare sostanzialmente questo progetto di ampliamento che l'International School of Florence aveva presentato nella Valle di Mezzano. Ci tengo a dire loro che lì c'è una previsione, quindi sappiamo che c'è una previsione urbanistica di qualche anno fa. Quel progetto però a nostro avviso non corrispondeva affatto a quelli che erano insomma l'idea che abbiamo dello sviluppo di quella valle, soprattutto determinate criticità, il traffico, la costruzione fuori terra e così via, per cui abbiamo preso questa decisione e l'ufficio urbanistica ha comunicato un diniego relativamente a quel progetto.
Grazie sindaco Francesco Pignotti. Sindaco di Bagnaripoli, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
È arrivato un messaggio audio abbastanza lungo, magari sentiamo una prima parte. Lo mandiamo senza rete? Vai, mandiamolo senza rete, poi eventualmente lo tagliamo.
Ciao, buona serata. A Torino Toscane può dire la puntualità e tutto quanto, ma il mio figliolo, io abito in provincia di Pistoia, che prima tornava all'1 e mezzo massimo, oggi torna alle 3 perché hanno soppresso le corse per arrivare a Quarrata e devo andare a prenderlo a 3 km e mezzo, 4 di distanza e portarlo a casa. Ecco la puntualità di Atolini e Toscana, cosa che noi si è inoltrato reclami, ma risposte zero.
Grazie per la segnalazione, che naturalmente rimandiamo anche agli approfondimenti del caso. Abbiamo spesso ospite il responsabile della comunicazione di Atolini Toscana, quindi faremo presente anche questo episodio in particolare. Il mondo del giornalismo pratese e toscano è in lutto per la scomparsa di Piero Ceccatelli, 65 anni. A darne annuncio la moglie Paola sui social: Piero ci ha lasciato, ci mancherà molto, mancherà la società, tutte le città dove ha lavorato e che ha amato, scrive la moglie. Mancherà il suo sguardo obiettivo e giornalista onesto, la sua intelligenza di uomo libero. Non diventerà mai vecchio, anche se avrei voluto lo diventasse insieme a me. Queste le parole della moglie di Piero Ceccatelli, che peraltro ci sentiamo assolutamente di sottoscrivere. Un abbraccio alla famiglia di Piero da parte della redazione di Controradio. Ho avuto la fortuna di collaborare con lui, effettivamente una persona speciale in un mondo dove trovarne è abbastanza difficile, quindi ci mancherà sicuramente. Un pensiero da parte nostra a Piero Ceccatelli. Ci sono tanti messaggi che stanno arrivando da parte della politica, delle istituzioni, presidente della giunta regionale Eugenio Giani, l'ex sindaca di Prato Ilaria Bugetto. Insomma, Piero Ceccatelli è uno di quei personaggi del giornalismo che ha certamente seminato e ha lasciato un'impronta positiva del suo lavoro, che è la cosa migliore che possiamo augurarci noi che facciamo questo mestiere. 342 8104111, il numero WhatsApp per i vostri messaggi, come ha fatto l'ascoltatore di prima segnalandoci alcuni disservizi a Toline Toscane. Vi diciamo anche che il WWF Toscana protesta contro il piano regionale faunistico, dicendo che punta solamente sulla caccia, è solamente venatorio, dice il WWF. Il 7 novembre si chiude la fase di presentazione delle osservazioni sul nuovo piano faunistico venatorio regionale adottato dal Consiglio regionale della Toscana. Il WWF annuncia una nota nuove osservazioni e critica duramente il documento, definendolo un piano soltanto venatorio e non faunistico venatorio, perché mira, dice il WWF, a sostenere e promuovere l'attività venatoria piuttosto che limitare gli impatti ambientali.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto Viesse e le fiabe di Maria Bianca Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Primo appuntamento sabato 8 novembre alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su viesse.it.
15 anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com. Sabato 8 novembre alle 22 Edda in concerto con il Messe Sporche Tour 2025 per presentare il suo nuovo album in uscita per Woodworm Universal.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Doppio concerto al Circolo Il Progresso, venerdì 7 novembre alle 21.30, un'indimenticabile serata con due leggende della musica folk, Peter Case e Sid Griffin. Mercoledì 12 novembre alle 21.30 i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine, in concerto per il loro tour europeo. Info e prevendite su eventimusicpool.it. Autunno fiesolano, fino al 20 novembre al Nuovo Teatro di Fiesole, concerti, spettacoli letterari, teatro e cinema. Sul palco i reading di Fabio Genovesi e Paolo Nori, il teatro di Paolo Nani, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano e ancora concerto e spettacolo di Enrico Ruggeri, Cesare Picco con un omaggio a Keith Jarrett. Autunno fiesolano, scopri il programma completo su teatrodifiesole.it.
Contro Radio.
Giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 novembre torna a Prato il Centro Peci Books Festival, giunto alla quarta edizione. Tutte le mattine sono programmati incontri e laboratori con le scuole, mentre i pomeriggi sono dedicati agli autori. Thomas Harding è l'ospite più atteso. Abbiamo chiesto al direttore del centro, Stefano Collicelli Cagol, di raccontare come il festival persegue l'obiettivo del Centro Peci di essere sul territorio e per il territorio.
Siamo molto felici perché questa è un'edizione che continua a raccontare la parola nelle sue diverse accezioni alle scuole, coinvolgendo i giovani, ma anche avendo ospiti importanti che raccontano i propri libri. Quest'anno abbiamo anche una focus sui libri d'arte. Ci siamo resi conto che l'editoria artistica è poco rappresentata anche nel discorso pubblico, e quindi un museo di arte contemporanea è giusto anche che presenti quali sono state le novità editoriali più interessanti proprio in ambito anche di racconto e studio dell'arte contemporanea. Sarà anche un'occasione la giornata del 7 novembre per raccontare anche alcuni dei nostri cataloghi, la mostra di Davide Stucchi che si è appena conclusa, ma anche il catalogo della Mostra Vivono che è in corso. E abbiamo poi anche un'importante partnership quest'anno con O Economia, il festival di economia e spiritualità, per cui siamo molto felici di poter avere due presentazioni di Edoardo Camurri e di Bifo insieme, perché crediamo molto nella sinergia col territorio. È qualcosa che negli ultimi anni abbiamo implementato moltissimo. Fare sinergia significa riuscire ad arrivare a più persone, ma anche far capire anche quanto vitale è la situazione culturale nel territorio pratese. E ancora una volta questa è la quarta edizione del Centro Peci Books. Abbiamo anche l'Istituto Marconi che è il nostro partner, ci permette veramente questa quarta edizione di continuare a sottolineare come Prato sia una comunità di lettrici e di lettori, e siamo molto felici che questi spazi che hanno anche opere d'arte possano anche ospitare una relazione con la parola e il discorso.
6 novembre fino al 6 gennaio invece il Museo di Palazzo Vecchio ospita la mostra Boccaccio politico per la città di Firenze, un percorso inedito che restituisce la figura del grande autore Decameron nella sua dimensione meno conosciuta, cioè quella pubblica e civile. L'esposizione è promossa dal Comune di Firenze, organizzata dalla Fondazione Muse nell'occasione dei 650 anni dalla morte di Boccaccio, che avvenne nel 1375, vede il patrocinio dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, la collaborazione con l'Archivio di Stato di Firenze ed è curato da Lorenzo Tanzini con il coordinamento scientifico di Valentina Zucchi e Carlo Francini che abbiamo intervistato.
Che Boccaccio ha rivestito durante la sua
cittadinanza fiorentina ruoli politici. Ha avuto ruoli diretti, è stato per esempio eletto nella Camera del Comune, ora si direbbe la ragioneria, cioè quelli che avevano il cordone delle borse, e poi ha svolto almeno un paio di missioni diplomatiche per la Signoria di Firenze. Quindi a tutti gli effetti ha avuto un ruolo politico. Diciamo che forse l'esempio più concreto di primi intellettuali che vengono coinvolti nella politica per un motivo. Per il motivo che sapevano scrivere bene e parlare bene. E quindi aiutavano sicuramente nelle varie trattative, ma anche nelle scelte di carattere più generale, aiutavano sicuramente i signori che potevano venire sorteggiati da tutte le arti, e quindi potevano esserci anche persone che avevano un livello, diciamo, intellettuale abbastanza modesto, a redigere documenti e soprattutto poi a esternarsi con una certa grazia e una certa eleganza. E quindi Boccaccio ha avuto questo ruolo.
Questo getta luce naturalmente anche sull'altro versante, sulla sua produzione letteraria come di altri, no? Il fatto di essere impegnati nella cosa pubblica chiaramente poi ha anche un, come dire, un eco nel lavoro artistico.
Il suo lavoro artistico, in effetti, lui sarà sempre molto attento alle, come dire, in particolare a quei soggetti che dovevano essere utili per ispirare la vita politica. Quindi sarà colui che in particolare creerà anche le condizioni per far sì che sempre la signoria potesse avere degli esempi mirabili di personaggi della politica, soprattutto dell'antichità, che potessero essere d'esempio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia che vi raccontiamo questa sera è la storia dei 100 anni della Fiorentina, narrati attraverso i 100 anni, gli ultimi 100 anni di Firenze. Si tratta di un ciclo di incontri organizzato da SMS Rifredi, dalla Lega SPCGL del quartiere 5, e insomma il centenario della Fiorentina è l'occasione per ripercorrere la sua storia e contemporaneamente leggere le grandi trasformazioni che hanno interessato la città di Firenze. Questa sera c'è il primo appuntamento, c'era il primo appuntamento che si sta concludendo, 1926-1945, nascita la sua squadra dal fascismo alla liberazione, seguiranno poi gli altri. Vi segnaliamo il prossimo mercoledì 12 novembre dalle 18 alle 19.30, sempre all'SMS di Rifredi, 1945-1970, grandi rivolgimenti, l'alluvione, gli scudetti della Fiorentina del ciclo. Abbiamo parlato con l'ideatore, che poi sarà anche il conduttore degli incontri, Massimo Cervelli. Beh, la parabola della Fiorentina in rapporto con Firenze è davvero la parabola dell'Italia, no? Se vogliamo, quindi partiamo dal fascismo, che in qualche modo fu anche come dire una scommessa, no? L'autobiografia della nazione, come qualcuno disse, e molti ci credettero. E arriviamo invece a questa situazione in cui il paese stesso cerca un'identità in una economia sempre più finanziarizzata e con diciamo degli asset di potere geopolitico che oramai in gran parte prescindono da quella centralità che aveva avuto l'Italia anche nel secondo dopoguerra.
Sì, sì, esatto, proprio come l'hai descritta te, cioè questa presunzione dell'Occidente di poter vivere come sulle materie prime, cioè sulla centralità che oggi non c'è più. Ma vedi, io parlando di calcio, Domenico, utilizzo sempre, cioè, questo paradosso. I paesi del Golfo, che hanno tantissimo petrolio, ci vendono il petrolio a noi e non l'abbiamo e che evitiamo di sviluppare un sistema energetico diverso, e con i soldi che gli diamo del petrolio costruiscono il dopo petrolio per loro. Questa è la parabola di tutto l'Occidente, siccome l'abbiamo visto con i mondiali del Qatar, lo vedremo con i mondiali del 2034 dell'Arabia Saudita, c'è proprio una contraddizione che ti spiega la geopolitica, perché l'Asia produce e l'Occidente vorrebbe solo consumare, e nel mezzo c'è i paesi del Golfo che spostano la City togliendola agli angloamericani. Dice, perché lo cominciate ora? Perché questi momenti ha anche la Fiorentina, cioè poi c'è un molto di gente che non ama il calcio e si irrita, ma anche la Fiorentina è un bene comune della città. Non può essere vista solo dalla rappresentazione della proprietà che chiede sempre di più al comune spazi e cose, e la trasformazione delle tifose e dei tifosi in clienti, no? Credo, cioè, che noi vogliamo lanciare insieme, cioè, se i quartieri, se tante forme dell'associazionismo riprendano questa cosa qua, si può fare sempre che i risultati della squadra migliorino un buon centenario.
L'attualità ci restituisce una situazione molto ingarbugliata, no? Con uno showdown in corso che riguarda tutti gli aspetti, compreso lo stadio. Che idea hai rispetto a quello che sta accadendo?
Ho l'idea che nel calcio, come nella vita, si può improvvisare, ma prima o poi vengono presentati i conti. La proprietà ha commesso, è arrivata qua alla ricerca di terreni su cui investire, ma non ha costruito una struttura tecnica solida. E alla fine, cioè, sia per l'assenza del proprietario, cioè, se si va a vedere gli uomini che gestiscono la Fiorentina, cioè, se siamo proprio le dita di una mano aumentano, conseguentemente si racconta poco, bastano delle scelte che... E poi quest'anno c'è stato il problema, cioè che l'arrivo di Stefano Pioli, che conosceva la piazza, che ha vinto uno scudetto con Milan, ha alzato l'asticella, però questa asticella aveva delle gambe fragili. Quindi oggi queste stagioni nel calcio sono sempre aperte a 360 gradi, puoi rimanere invischiato fino alla fine nella lotta per non retrocedere, se porti un po' di semplicità e normalità ne apri le gambe a fine gennaio e ti giochi le coppe.
Cosa servirebbe secondo te?
Semplicità, Arrigo Sacchi avrebbe detto anche umiltà, perché l'hanno persa tutti. Cioè, la Fiorentina ha valori importanti, ha una piazza che può trasformarsi in un eccesso, cioè che mette troppa pressione negativa, per cui ci vorrebbero delle parole chiare e anche capire se questo settimo anno è solo l'anno della crisi del rapporto tra la proprietà e la squadra, o se è foriero, cioè, di un cambio di proprietà. Poi c'è tutta la vicenda dello stadio, ma anche lì si tratta di intendersi, perché io credo, cioè, che sia molto difficile farlo finanziare in parte dalla Fiorentina, perché parliamoci chiaramente, cioè, queste project financing non danno al privato quello che il privato vorrebbe, sempre le mani libere dal laccio e laccioli. Conseguentemente l'unica cosa che penso dovrebbe fare il comune è andare avanti con le risorse che c'è, piazzare bene Firenze nella appetibilità dell'europeo che organizza insieme alla Turchia, e farsi in questo modo conquistare i soldi che l'UEFA dà per la manifestazione europea.
Siamo in conclusione, ancora qualche notizia partendo proprio dalle vicende della Fiorentina. Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Viola, il dirigente è stato promosso in seguito alle dimissioni di Daniele Prade, sabato scorso al nuovo incarico, fino a poco tempo fa Goretti infatti aveva mansione club Viola di direttore tecnico. Sciopero questa mattina di tutti i bambini di una classe di una scuola elementare a Firenze, infatti le famiglie hanno tenuto a casa i figli per protestare contro la dirigente scolastica che non avrebbe ancora risolto una situazione spiacevole segnalata da tempo. Infatti all'inizio dell'anno, denunciano i genitori, è arrivato un nuovo bambino che avrebbe da subito mostrato un atteggiamento aggressivo nei confronti di compagni di classe e delle stesse maestre, con calci, sputi, lanci oggetti, spintoni. La difficile gestione del bambino da parte delle maestre, continuano le mamme, starebbe di fatto impedendo di portare avanti la didattica, con importanti ritardi sul programma scolastico. La dirigente scolastica dice però non si risolve così i problemi. Hanno preso il via i lavori infine per il disincaglio della Guangrong al pontiere di Marina di Massa, oggetto stamani di un sopralluogo nell'area del cantiere da parte del prefetto. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, con velature in transito, locali banchi di nebbia, nubi basse al mattino nelle valle, i venti deboli moderati di scirocco sulla costa, mari poco mossi, localmente mossi al largo, e temperature stazionario, un lieve aumento in pianura. Linea va Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.